L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra, sono Lara Montagna e oggi siamo in diretta da Scudellate per una nuova puntata, una nuova domenica mattina da passare insieme a tutti voi. Sarà con noi Andrea Guglielmetti, forestale responsabile del settore del Basso Mendrisiotto e poi Francesco Tettamanti, enologo e membro della direzione della Fumagalli S.A. E poi gli esperti del programma Tiziano Pedrinis e Daniele Reinhardt che risponderanno alle vostre domande su orti, giardini e alberi da frutta e Alfredo Baratella per i vostri messaggi WhatsApp. Il numero di Rete 1, il numero per i vostri messaggi WhatsApp è questo 076 321 11 13 e il numero di telefono per chiamarci a partire dalle 9:30 invece è questo 0848 03 08 08. Ma iniziamo subito con la musica di Rete 1. Benvenuti nell'Ora della Terra.
Domattina, se tu vorrai, con me ti porterò a un passo dal ciel turchino, su quel monte del Ticino.
Saliremo sul generoso, passeremo di festoso,
l'aria fresca tanto bene ci farà.
Dal ciel turchino su quel monte del Ticino.
E allora buongiorno agli esperti dell'Ora della Terra, benvenuto Tiziano Pedrinis.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina da questa bella valle.
Scudellate oggi ci ospita, buongiorno anche a Daniele Reinhardt.
Buongiorno a tutti e un saluto da dove si tocca il cielo con un dito.
Davvero, davvero, possiamo dirlo. Buongiorno anche ad Andrea Guglielmetti, forestale responsabile del settore del Basso Mendrisiotto, benvenuto Andrea.
Buona domenica e benvenuti in Alta Valle di Muggio.
E un buongiorno anche a Francesco Tettamanti che oggi ci aiuterà in viticoltura. Benvenuto.
Buongiorno anche da parte mia.
Allora iniziamo subito, Andrea, a parlare di questa regione, ma soprattutto possiamo dire che è una regione che vanta 360 chilometri di sentieri escursionistici che permettono davvero di apprezzare la diversità del paesaggio, dalle rive del Lago Ceresio sino alla sommità del Monte San Giorgio, Monte Generoso, insomma una regione che davvero di bosco ne ha tanto e oggi vogliamo parlare di queste montagne, di questa natura che in qualche modo qui davvero ci fa capire che potenziale c'è, quanta natura abbiamo, quanto sia bella questa regione, quanto siamo fortunati, possiamo dirlo.
Siamo fortunati, sì. Non so se hai notato stamattina, salendo in valle, almeno io ho visto almeno due camosci.
Io una volpe.
Bellissimi. E abbiamo visto anche un po' di bianco in vetta al Generoso. Sul Fiore di Pietra era tutto innevato. Ecco, mentre a valle, molto più in basso, già comincia a spuntare l'erbetta, questa pioggia degli ultimi giorni è stata veramente provvidenziale, ecco che in cima siamo arrivati ad avere ancora la neve.
E vogliamo parlare di questa neve, magari ci può dare lo spunto per dire che un po' bisognava aspettarselo che ci fosse un cambiamento e si tornasse un po' indietro con le temperature. Qualcuno, Tiziano Pedrini, ha già iniziato il proprio orto. Si dice sempre in questa stagione: è meglio attendere, è meglio aspettare qualche giorno in più.
Beh, sicuramente l'ho sempre affermato, per fare l'orto si può cominciare presto, ma solo con certe specie. Naturalmente chi vuol piantare pomodori e zucchine all'inizio di aprile è sempre soggetto a un grandissimo rischio.
Aprile, un mese che per i forestali che cosa rappresenta, Andrea?
Per noi rappresenta una corsa a finire tutti i lavori forestali, perché di solito i tagli di legname li facciamo quando ancora non c'è la foglia. Ecco, quindi dobbiamo un po' veramente correre, soprattutto con i cantieri in bassa valle, per poi spostarci sempre più in su, dove i lavori possono continuare fino alla fine di aprile, perché notoriamente il faggio a 1000-1200 metri mette le foglie un po' dopo.
La Valle di Muggio, a colpo d'occhio, qui dall'ostello in cui ci troviamo oggi, accanto al Manciana, possiamo dire che così a colpo d'occhio io non vedo schianti, non vedo macchie, non vedo situazioni devastate, però magari mi sbaglio.
No, non ti sbagli, l'Alta Valle di Muggio è stata abbastanza risparmiata dagli schianti di 2 anni fa, quindi siamo abbastanza fortunati. È vero però che appena valichiamo alcuni dossi qua, andiamo verso la Muggiasca, ecco che da quelle parti invece se ne vedono, insomma, scendendo anche nella Valle del Selvano, poi verso Mendrisio, la situazione cambia drasticamente.
Ieri camminavo nei boschi di Arcegno e ricordavo le parole del forestale che nella puntata di Losone ci ha spiegato quanto il bosco di Maia, per esempio, sia un bosco che viene tenuto in un certo modo, ovvero molto molto naturale, e quindi anche ieri appunto riuscivo a vedere questi alberi caduti, lasciati appositamente nei boschi. La gestione invece dei boschi della Valle di Muggio, che gestione è? Cioè, non troveremo alberi lasciati nel bosco perché hanno una funzione, sono boschi puliti, sono boschi che avete ringiovanito in qualche modo con nuove piante?
C'è un po' di tutto. In realtà la Valle di Muggio ha conosciuto dal dopoguerra un aumento della superficie boschiva impressionante. Praticamente abbiamo il triplo del bosco che avevamo alla fine degli anni 40, insomma, dalla guerra. E a quei tempi poi, diciamo 50, soprattutto negli anni 60, sono state anche fatte le piantagioni in sostituzione di quello che era la moria del castagno. Quando è arrivato il cancro si pensava dovesse scomparire del tutto. Quindi noi abbiamo dei boschi relativamente giovani, che però adesso cominciano a invecchiare, abbiamo delle piantagioni e abbiamo anche delle selve castanili, abbiamo un po' di tutto. Chiaramente non riusciamo ad arrivare dappertutto, per cui in modo sistematico cerchiamo di curare quei boschi che sono un pochettino più in difficoltà. E lì potrebbero sembrare anche un pochettino più puliti, se questa espressione si può usare, perché in realtà il bosco non si pulisce, il bosco si gestisce al massimo. Erano puliti una volta quando si raccoglieva fino all'ultimo ramo da portare a casa per scaldarsi, però non era una pulizia, era una necessità. Ecco, invece adesso si cerca magari di lasciare in bosco qualche cosa anche per gli animali, insomma, del bosco. E abbiamo delle selve castanili, di recente abbiamo anche rivalorizzato le selve qua sotto di Rondagnò, di Tour, di Cassino, e quindi lì avremo dei boschi pulitissimi, magari come nel Malcantone, che sono più conosciute. Ecco, poi abbiamo appunto boschi di faggio, abbastanza naturali, e poi alla fine abbiamo anche delle chicche che verranno valorizzate probabilmente in futuro, dove non si tocca nulla.
Dove non si tocca nulla. Beh, tra poco però qualcosa ci svelerai di più.
E poco poco, non posso ancora.
Poco poco però sì. Allora ascoltiamo la musica della domenica mattina e poi torniamo in compagnia di Andrea Guglielmetti a parlare di boschi della Valle di Muggio, ma non solo, parleremo anche del Maggio Ciondolo.
La prima amorosa all'era da Vernà la vendeva patati e cigolla al mercà, la usava giù in piazza tutto il santo dì e le proprie par quel che se mai ben capì.
Vai, me don, dal quanti piangiù e per quanti basì.
Mai me dormi, me do andate sì.
Le mail assai per e vevi xoran grappin.
La più se bella a lira da cias, da tut la comprava du ma par blagas, la mangiava alla paga in quattro e quattro, la matrai in buleta e l'amor al serot.
Ai me don ti, me don tanti sì,
quanti piangiù e per quanti basin.
Ai me don ti, me don tanti sì,
le vela sai per e mi mixoran grappin.
La terza morosa all'era d'aire, però vedovella con tanti fieu, la voleva sposam far fam laura, o toi sul du da cop e son ti scapa.
Ai me don ti, me don tanti sì,
quanti piangiù e per quanti basin.
Ai me donchi, me donchi, sì,
le mail assai per e bevi xoran grappin.
L'ultima fiamma alle d'amendris, alla fai propri tu, parta via i piris, a galori in gran ben e adesso scusa. Viva i don dal tisin che mi fa innamorare.
Ai me donni, me don dal tisin,
son proprio con te, a son padun tosin.
Ai me don dal tisin,
adesso un tranquil e bevi sora andrà fin.
E sono già tanti i vostri messaggi che ci arrivano al numero di WhatsApp di Rete 1, allora io ve lo ricordo ancora una volta, sia mai che non abbiate salvato il nostro numero nella vostra rubrica telefonica, 076-321-1113. Alfredo Baratella sta già rispondendo ai vostri messaggi. Dunque buon lavoro anche ad Alfredo. Ma noi torniamo, continuiamo a parlare con Andrea Guglielmetti, forestale responsabile del settore del Basso Mendrisiotto di questi boschi. E allora parliamo, Andrea, anche di riserve forestali. Sono tanti i lavori, uno è già ufficiale, una riserva sul Monte Generoso è già pienamente attiva, possiamo dire
sì,
così.
Sì, è appena stata istituita la riserva del Patriziato di Castel San Pietro, un bellissimo bosco di faggio, e la si può visitare, è in regione Cascina d'Armirone, quindi si può andare a visitare tra la Cascina d'Armirone e la Muggiasca.
Ecco, ma per chi non fosse mai entrato o non si fosse mai accorto di essere entrato in una riserva, c'è qualcosa che ci indica che siamo all'interno di una riserva, dunque di un'area gestita in un certo modo e protetta in un certo modo?
Sì, dovremmo trovare una segnaletica, una cartellonistica dedicata. Chiaramente questa è appena stata istituita, per cui non abbiamo ancora tutto ben presente sul territorio, però a breve ci sarà sicuramente.
Comportamento da tenere nei boschi, ma soprattutto in riserva?
Beh, in qualsiasi bosco intanto non sporcare, insomma. Rifiuti, se ce li siamo portati nel sacco, ce li riportiamo a casa nel sacco, questo è ovvio. Nella riserva in più si chiede di non uscire dai sentieri ufficiali e demarcati, ecco, è semplicemente questo che si chiede, del resto si può godere del bosco e della natura come in qualsiasi altro bosco.
Sembra sempre un discorso facile, è ovvio, scontato, invece siccome siamo all'inizio della stagione, all'inizio della bella stagione in cui le persone amano andare a passeggio nei boschi e quindi apprezzare la natura, bisogna ricordarlo sempre. È importantissimo non sporcare e rispettare la natura.
Sì, rispettare, ma anche perché poi d'altronde i boschi hanno sempre un proprietario, no? Quindi bisogna pensare a questo. I boschi non sono di nessuno, sono di tutti, ma in particolar modo poi c'è anche un proprietario a cui fa piacere magari vedere il bosco tenuto in ordine, insomma, non pieno di rifiuti.
E ricordo sempre il periodo delle castagne, quando andiamo tutti in banda a raccogliere le castagne, a volte si capita di entrare in selve castanili che sono di proprietà privata e anche lì bisogna sapere dove si va.
Sì, la selva castanile di solito è un po' più semplice, perché in genere si vede che è gestita e pulita, quindi viene spontaneo, insomma, astenersi dal raccogliere tutte le castagne. Mentre invece nelle selve non gestite o comunque nei boschi dove abbiamo anche la presenza di castagno, lì si può accedere tranquillamente e raccogliere tutte le castagne che si vuole.
Oggi è bello perché siamo vicini a Lattecaldo, vicino al vivaio forestale cantonale di Lattecaldo, da cui provengono davvero tante piante che poi vivono nel nostro territorio, quindi che poi diventano alberi, che formano boschi da protezione e molto altro. L'abbiamo vicino Lattecaldo e da Lattecaldo arriva anche la piantina che quest'oggi rappresenta un po', scudellate, la nostra presenza qui. Trattasi di un piccolo maggiociondolo.
Sì, l'ultima volta ti avevo portato il tasso.
Il tasso.
Questa volta, per restare anche un po' in tema, e poi vedremo il perché, ti ho portato il maggiociondolo, che noi tutti conosciamo, un po', vabbè, lo troviamo anche nei giardini in città. In genere il maggiociondolo cresce più in alto, a quote fino a quasi 2000 metri di altitudine. E lo conosciamo perché in maggio fa questa bellissima cascata di questo grappolo di fiori gialli, no? Da cui anche pioggia d'oro e dal tedesco Goldregen anche. Quindi lo conosciamo tutti più o meno, ha una foglia composta da tre foglioline verdi, belle, tipo quelle della robinia, per dire, ecco, chi conosce la robinia, un po' ovali, ecco, mentre invece il tasso era una conifera, che assomiglia più che altro a un abete bianco, questa volta ho portato una latifoglia. Ecco, entrambe però hanno in comune, ad esempio, il fatto che sono velenose.
Eh sì, tasso e maggiociondolo, frutti assolutamente proibiti.
Frutti proibiti. A dire il vero, però, il tasso fa un frutto rosso. Quelle bacche rosse che si vedono è l'unica parte, addirittura commestibile del tasso. Tutto il resto è velenoso. A differenza invece del maggiociondolo, che non bisogna toccare in nessuna sua parte, nemmeno nei semi. Ecco, assolutamente. Per entrambi, però, ti ricorderai che l'altra volta avevo portato un bel arco fatto di tasso. Ecco, anche col maggiociondolo si possono fare gli archi, perché il legno ha un po' le stesse caratteristiche, è molto flessibile e robusto allo stesso tempo. E tra l'altro, il maggiociondolo, o anche falso ebano, dà una bellissima colorazione scura nel suo durame, nel suo interno, nel legno più interno, mentre l'alburno è più che altro giallastro, bianco giallastro, il suo interno diventa molto scuro. E per cui, ecco, qui ti ho portato un coltellino fatto dal mio collega Vanni, che me l'ha regalato il praticante forestale quando faceva la pratica al sesto circondario. Alla fine del periodo di pratica ha realizzato questo bellissimo coltellino, è un'opera d'arte, insomma.
Mi porti sempre delle armi?
No, ma
l'altra volta mi hai portato l'arco, bellissimo, sì, in tasso, veramente un'opera d'arte. Quest'oggi un'altra opera d'arte, però vogliamo dire che in passato questo legname, quindi, era utilizzato davvero per costruire delle armi.
Certo, delle armi, ma noi le vediamo sempre come armi. In realtà sono strumenti di sopravvivenza prima che essere armi. Poi vengono usate anche come armi, qualsiasi oggetto può essere usato come arma, anche il coltello. Però è soprattutto strumento di sopravvivenza. Insomma, quando si va a caccia dalla selvaggina, alla fine bisogna poi trattarla e pulirla e bisogna avere un coltello, se no non se ne fa niente.
Giusto. Io direi di introdurre anche Francesco Tettamanti nella nostra chiacchierata, perché è vero, abbiamo parlato di alberi, vogliamo parlare anche della vite. E perché parliamo della vite quando siamo a Scudellate? Uno direbbe, beh, a 904 metri sul livello del mare, perché parlare di vigna? E invece, Francesco Tettamanti, ne parliamo di vigna e come? Perché proprio qui sotto, a due passi dall'ostello e dal Manciana, nascerà un vigneto, il più alto del Ticino.
Beh sì, diciamo che solo 10 anni fa sarebbe stato un totale azzardo pensare di piantare un vigneto a questa altitudine, in queste condizioni. Se guardiamo dal punto di vista climatico, purtroppo siamo confrontati a dei cambiamenti che hanno innalzato l'altitudine massima per poter piantare un vigneto. E poi abbiamo adesso sul mercato delle varietà che si adattano a queste situazioni. Pensiamo in particolar modo a quella che abbiamo scelto per per essere piantata, per essere piantata qui nei due vigneti che attorniano il nucleo di Scudellate, se fossero piantati al piano verrebbero tranquillamente vendemmiati nella seconda decade di agosto. Dunque, ecco, il Divona in particolare è un vitigno estremamente precoce che abbiamo scelto per la costituzione di questo vigneto qui, e devo dire che sì, ci abbiamo pensato parecchio, ma siamo convinti di non fare un salto nel buio, perché abbiamo tutte le condizioni per poter fare qualcosa di buono.
Quindi proprio qui, come dicevo, a due passi si può vedere l'impianto, si può vedere dove vivranno queste barbatelle che verranno piantate tra pochi giorni. Francesco, hai detto Divona, quindi un bianco biologico, sì, come d'altronde tutti i vostri vini Fumagalli. Avete pensato ovviamente al fatto dell'esposizione, perfetta, perché è in pieno sole, quindi questo sicuramente è un vantaggio, questi muri a secco che proteggono il vigneto e, ricordo, il vigneto più alto del Ticino. Può essere un azzardo, ma avete, nel corso di queste prove sulla Divona, si è capito che comunque può farcela.
Ma noi siamo convinti assolutamente di sì. Diciamo che l'idea di piantare il vigneto è nata dai proprietari nell'ambito della riqualifica del vecchio nucleo di Scudellate, e c'erano questi due terreni che meritavano di essere anch'essi valorizzati. Però valorizzati come? Allora, o ci metti delle... E qui Tiziano sicuramente...
Del maggio ciondolo?
Del maggio ciondolo? No, io pensavo a dei piccoli frutti come dei lamponi, dei mirtilli, una coltivazione di piccola di frutti di bosco, se vogliamo chiamarli così, ma questi necessitano anche un grande impegno lavorativo costante durante tutto il periodo vegetativo, perché la raccolta non è che avviene un colpo solo, ma ci passi quasi quotidianamente, e non era così facile portare avanti un discorso di questo tipo, e si è pensato alla vigna. Quando ci è stato chiesto, visto i rapporti che abbiamo con i proprietari, ecco, si potrebbe piantare un vigneto, all'inizio siamo rimasti un po' basiti, diciamo no, guarda, no, 900 metri no. Poi ci abbiamo studiato bene, siamo partiti dal fatto che già c'era della vite americana qui.
Quindi c'era già la vigna.
C'era già qualche ceppo di vigna. Allora, se i nostri antenati avevano già piantato comunque qualcosa qui, vuol dire che c'erano già delle possibilità. Perché non c'è solo un fatto di maturazione durante la fase finale, agosto-settembre, ma c'è anche il grosso rischio del gelo primaverile. Abbiamo dovuto guardare anche quello nell'ambito della scelta del vitigno, perché ci sono dei vitigni che germogliano molto precocemente e sono sovente soggetti a questo gelo primaverile, che è assolutamente disastroso per la produzione. Dunque il ciclo vegetativo dovrebbe essere il più possibile corto, dunque un germogliamento non troppo precoce e poi una fase di maturazione comunque rapida che porta a una bella maturazione. E il Divona è un vitigno molto molto recente, perché è stato presentato da AgroScope nel 2018 in uscita ed è in fase di certificazione adesso. Noi siamo forse tra i primi in Ticino a piantare un vigneto serio, se vogliamo, che non sia solo fatto di qualche ceppo. Qui nei due vigneti andranno più o meno 1000 ceppi di questo vitigno. Ed è un vitigno veramente nuovo ed è multiresistente. Se noi pensiamo alle varietà tradizionali resistenti, come il Divico per esempio, che molti conoscono, queste necessitano comunque di 2-3 interventi all'anno dal punto di vista fitosanitario. Questo va ancora oltre, perché ha dei fattori di resistenza alle principali malattie, l'Oïdium e la peronospora in particolare, molto forti, e dunque già questo ci permette comunque di partire con dei presupposti anche sul piano biologico molto interessanti.
Continueremo a parlare del vigneto di Scudellate, ma ci ascoltiamo una canzone prima, però io vi dico che sono le 9:31, quindi con un minuto di ritardo apro ufficialmente le linee telefoniche dell'Ora della Terra 0848 03 0808 per parlare con gli esperti dell'Ora della Terra, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, ma anche con i nostri ospiti, dunque Andrea Guglielmetti e Francesco Tettamanti.
Dolce festoso, cogli il sole che il tuo amico diverrà, e nella luce ogni colore della zona risplenderà. Valle incantate ed altre cime dall'immagine di te, di una terra affascinante che al pari non ce n'è. Canto a te mio bel Ticino con la voce del mio amor, tu fai parte dei pensieri che rallegrano il mio cuor. Canto a te mio bel cantone con orgoglio e con ardor, coi colori rosso e blu il più simpatico sei tu. Buono e gentile la tua gente che in dialetto parlerà, è tanto cara e riservata ma il bisogno sa aiutare. Fiumi ridenti, azzurri laghi dall'immagine di te, di una terra seducente che al pari non ce n'è. Canto a te mio bel Ticino con la voce del mio amor, tu fai parte dei pensieri che rallegrano il mio cuor. Canto a te mio bel cantone con orgoglio e con ardor, coi colori rosso e blu il più simpatico sei tu. Canto a te mio bel cantone con orgoglio e con ardor, coi colori rosso e blu il più simpatico sei tu.
0848 03 0808, il numero per chiamarci per parlare con gli esperti dell'Ora della Terra. E allora, Daniele Reinhardt, iniziamo subito con qualche consiglio. È arrivata l'acqua, è arrivata anche la neve, e quindi come comportarci? Penso subito ai nostri agrumi, chi aveva deciso di portarli finalmente all'esterno per la bella stagione ha sbagliato?
Evidentemente sì. E devo dire, di norma dico attenzione che le gelate di marzo sono le migliori. L'anno scorso mi sono tirato le ire di una grande amica Veronica, e quest'anno possiamo dire non ci sono state le gelate di marzo ma le nevicate d'aprile. Allora c'è un abbassamento di temperatura, è meglio lasciare gli agrumi dove sono, perché i sorbetti li dobbiamo fare con i frutti e non con le piante. Dunque lasciateli ancora ricoverati, e io direi fino almeno a metà aprile, perché i ritorni di freddo ci possono essere. Adesso abbiamo la neve sulle montagne che fanno da calmiere termico, ma che possono incentivare le gelate al piano. Dunque attenzione, teneteli ancora al coperto. Se li avete coperti con i teli li potete scoprire di giorno e ricoprire la sera, ma attenzione, non tirateli fuori.
Tiziano Pedrinis, qualche consiglio invece per quanto concerne l'orticoltura? Abbiamo visto tutti i garden center, i negozi specializzati attivarsi, tantissime persone che sono andate a comprare la terra, a comprare tutti gli arnesi giusti. Ecco, magari comprare le piantine ancora no, sì per le piante, magari per quanto concerne tutte quelle che sono le spezie, piuttosto che altre piantine che, come abbiamo visto, Mezzana ha offerto al pubblico in concomitanza dell'evento di qualche settimana fa a Morbio Inferiore, al compleanno della Corte del Vino, ma per il resto aspettiamo.
Beh, chiaramente ho già più volte affermato che l'orto non si fa in un colpo solo, ma si fa normalmente in due o meglio ancora tre tappe. Quindi abbiamo delle piante che possono essere già seminate o piantate anche all'inizio di marzo, perché sopportano le temperature al di sotto dello zero, e qui avevo citato le diverse insalate, avevo citato i cavoli, i rapanelli, è possibile anche seminare tutte le lattughine da taglio e anche il prezzemolo, al limite però il prezzemolo lo sconsiglio per il fatto che è una germinazione talmente lunga che è meglio attendere in modo che possa germinare in un tempo più breve. Quindi l'orto deve essere fatto in tre tappe, diciamo che siamo ancora a livello della prima tappa, quindi le cipolle possono essere state piantate, quelle specie che ho citato anche, Adesso siamo forse nel momento della seconda tappa. La seconda tappa cosa comporta? Possiamo mettere a dimora le coste, possiamo mettere a dimora i pori, possiamo ancora seminare naturalmente le specie che ho citato, e poi ci sarà una terza tappa che normalmente, diciamo parlando di pianura, è dopo il 20 di aprile. Praticamente il 20 di aprile è un po' la data che diminuisce i rischi. Non possiamo dire che dopo il 20 di aprile non abbiamo più le gelate, soprattutto se ci troviamo nelle zone di pianura dove si possono formare dei laghetti di freddo. Quindi tutto quello che non sopporta le temperature al di sotto dello zero, sempre possibili, devono essere piantate dopo il 20 di aprile. Qui penso ai pomodori, penso alle melanzane e alle zucchine, per esempio. Magari ancora però fare attenzione per il fatto che in certe zone il rischio esiste ancora.
Grazie Tiziano, rispondiamo a Giampiero che è in linea. Buongiorno, benvenuto Giampiero.
Buongiorno signora. Senta, io ho un problema col ciliegio. 2 anni fa avevo sentito la trasmissione, l'anno scorso anche, eppure non ho capito bene come bisognava trattarlo. Cioè, dal caso che le foglie rimangono un po' raggrinzite e ci sono pidocchi. Come posso trattarlo? Adesso è già in fiore, chiaramente, no? Cosa posso mettere? O è tardi?
Buongiorno Giampiero. Allora, al momento buongiorno. Lei non deve fare assolutamente niente, per il semplice fatto che la pianta è in fioritura, i pidocchi non ci saranno, se ce ne sono, sono 2 o 3, e in più la pianta è in fioritura, per cui non può trattare per la difesa delle api. E poi è inutile trattare adesso perché... se lei uccide 2 o 3 pidocchi,
no, ma eventualmente...
più sì. avanti
per
però lei
prossimo.
Quello no, non l'anno prossimo, per quest'anno lei deve trattare quando la presenza di afidi è importante, e prima di trattare lei dovrebbe aprire un attimino le foglie e controllare chi c'è dentro.
Sì.
Perché ci saranno senz'altro i pidocchi, però lei sì. può trovare le larve di cuscinelle, che sono come sì. dei piccoli scorpioni neri sì. e arancioni, sì. che sono sì. ghiotti di afidi, oppure delle piccole lumachine, si può quasi dire, che sono le larve di sirfide e di... niente, l'altro non mi viene in mente. Comunque, se lei trova questi controparassiti, lei può anche dire non tratti. Se vede che non ci sono questi controparassiti ed è necessario trattare, allora lei lo può fare con un trattamento a base di piretro o altri.
Di?
E piretro naturale, un estratto di garofano.
Crisantemo.
Crisantemo, grazie Tiziano, ho preso una svista. Ecco. È un trattamento molto efficace, e ovviamente sì. non può trattare sulla fioritura e deve sfalciare sì. l'erba il giorno prima sotto la pianta.
Sì, sì. Ecco. D'accordo, molto gentile, grazie per la risposta.
Ci mancherebbe, buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Buongiorno a lei Giampiero, grazie. 0848 030808, una canzone, poi torniamo a parlare delle vostre problematiche, ma non solo, della meraviglia di questo territorio. Oggi siamo a Scudellate.
Love.
Quanti messaggi arrivano ogni domenica mattina al numero WhatsApp di Rete 1? Risponde Alfredo Baratella alle vostre domande. Io vi ricordo il numero 076 321 1113. Leggo questo messaggio. Perché non parlate anche del miele bio di Scudellate prodotto dal signor Antonio? Ci scrive Luce da Bruzzella a Ligornetto. Lo faremo senz'altro, lo faremo a partire dalle 10 con gli ospiti che arriveranno a trovarci nella Domenica Popolare e vi dico già, sono davvero tanti e tanti. Ci parleranno di Scudellate, della loro storia in questo paese. Abbiamo al telefono diversi ascoltatori, allora prendiamo Vincenzo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Laura. Senta, io avevo una domanda riguardo i piselli, perché adesso ormai si devono mettere in terra e si è proposto, si è consigliato di mettere prima in acqua prima di piantare, perché accelera un po' la crescita. Però il pericolo è che, come la mia esperienza, che poi se mettiamo troppa acqua sulla terra, poi il pisello marcisce e non cresce per niente. Quindi non so se per accelerare la crescita è meglio metterla in acqua oppure metterla direttamente in terra, che così almeno si evita che ci sia questa scomparsa del pisello.
Sì, buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Il fatto di mettere i piselli nell'acqua è semplicemente per accelerare il processo di germinazione, perché naturalmente se li mettiamo in acqua che è già temperata, dicevamo 18-20 gradi, che è l'ambiente, la temperatura dell'ambiente, e quindi questo porta naturalmente a una maggiore attività. Il fatto di seminarlo direttamente è anche possibile, ma non dovrebbero esserci assolutamente degli inconvenienti per il fatto che è la messa in acqua un giorno prima. Quindi naturalmente in acqua vuol dire praticamente 12 ore, non di più.
Però dalla mia esperienza, io quando mi è già capitato che quando ho messo in acqua, poi l'ho messo in terra, piove un po', è troppo bagnato, poi marcisco, non trovo più niente in terra. Quindi piuttosto che accelerare la crescita, vorrebbero appena di metterle senza
prima. Ma non dovrebbe cambiare assolutamente niente, non è quel fatto di rimanere 12 ore nell'acqua che cambia qualcosa.
No, e dopo, quando riceve troppa acqua, poi nella terra.
Ma lo riceve ugualmente troppa acqua, in questo caso. Non è l'acqua che ha messo prima che ha un influsso.
Sì. Poi volevo ritornare sulla faccenda della lotta alla dorifora delle patate, perché da sempre si procede manualmente all'esportazione di questo animaletto, sia perché è molto visibile, quindi non è un problema reperirlo, sia perché anche le nostre coltivazioni di patate non sono estese, quindi non è che bisogna impegnarsi per quel tanto. L'unica cosa da fare attenzione è che quando si fa questa verifica, dietro le foglie delle volte ci sono delle uova, queste bisognerebbe togliere per non avere poi una propagazione di dorifore successivamente. Poi noi abbiamo anche il vantaggio che se abbiamo bisogno possiamo chiedere una mano a donna Lara, la quale si presta sicuramente per aiutarci a prelevare questo animaletto.
Sicuramente.
Eccola, vedi, una conferma. Allora
certo.
Buon lavoro.
Altrettanto, Vincenzo, grazie mille.
Niente, buona giornata.
Mi chiami quando ha bisogno che io arrivo, a mano, una
volentieri.
A una, grazie mille.
Naturalmente ci sarà anche il convolvo, ci sarà anche l'intervento nel convolvo prossimamente.
Naturalmente la lotta contro la dorifera, la prevenzione contro i danni della dorifera deve essere fatta prelevando prima di tutto l'insetto adulto. Quando ci sono le larve è troppo tardi, Prelevare quindi l'insetto adulto, tenere le colture sotto controllo, prelevare l'insetto adulto e naturalmente guardare sulla pagina inferiore delle foglie e togliere anche le foglie dove ci sono delle uova.
Appunto, ecco, è questo che è molto importante, perché se no si riproduce e dopo è troppo tardi. Va bene, grazie, vi ringrazio Vincenzo per i vostri consigli e buona giornata, buona domenica.
Altrettanto, altrettanto a lei, a presto. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo perché abbiamo ancora tante cose da dirci in questa diretta dell'Ora della Terra. Andrea Guglielmetti, ultimi minuti dell'Ora della Terra. Vogliamo continuare a parlare dell'albero che ci hai portato oggi, dunque del Maggio Ciondolo, ma non solo, anche del tasso, albero che ci hai portato invece in occasione della puntata da Morbio Inferiore. In letteratura si trova tanto su questi due alberi?
Sì, lo troviamo sia per il tasso che per il Maggio Ciondolo in correlazione con le streghe, ad esempio. Ci sono dei begli aneddoti in letteratura, le storie. Ad esempio si dice che le streghe a Venezia lo usassero per fare, il maggiociondolo venisse usato, loro, il suo veleno, per fare delle pozioni velenose, magiche. E tra l'altro le streghe, si dice che volano sulle scope, no? In realtà la scopa era un bastone di maggiociondolo e veniva camuffato con la saggina per ingannare un pochettino le persone. Quindi le streghe, per nascondere il fatto che avessero il bastone di maggiociondolo, lo camuffavano da scopa e poi volavano di notte.
Ah.
Sì. Mentre invece il tasso, ad esempio, è già presente in Shakespeare, lo cita quando Macbeth, nel quarto atto, si confronta con le streghe e loro stanno allestendo il loro calderone in cui hanno messo anche delle scaglie di tasso. Quindi lo troviamo spesso in letteratura, in questi ambientini non troppo idilliaci, però sempre in riferimento a streghe, a pozioni magiche o a pozioni velenose.
Ma venivano utilizzati anche per esempio nelle punte delle frecce questi alberi?
Riccardo Cuor di Leone si narra fosse stato ucciso da una freccia di tasso intrisa di veleno di tasso. Quindi è tra l'altro una domanda che vorrei fare, perché io non sono ancora riuscito a capire, ma la balestra di Guglielmo Tell era di tasso oppure no?
Ma questa domanda chi la stai facendo?
La sto facendo al pubblico, perché io non sono riuscito a capirlo. Si dice, la leggenda dice che, però, ecco, ad esempio Ötzi, la mummia di Similaus, si sa che è stata ritrovata con un arco di tasso. E quindi, 5.000 anni fa stiamo parlando, Alcune lance di tasso sono state trovate nei resti di mammut, quindi ancora migliaia di anni prima. Ma più recentemente la balestra di Guglielmo Tell, cos'era fatta?
0763211113, se avete la risposta a questa domanda lanciata nell'etere da Andrea Guglielmetti quest'oggi. Francesco Tettamanti Parliamo anche di barbatelle, diamo l'ultimo consiglio di oggi, è il periodo giusto per piantarle ovviamente, magari aspettiamo ancora quei 10-15 giorni?
Direi proprio di sì, con le barbatelle, beh, l'essenziale è tenerle adesso al fresco, o meglio ancora al freddo in una cella frigorifera per evitare che germoglino e cominciano a entrare in vegetazione. E come giustamente diceva Tiziano, ci sono dei periodi dove bisogna o si può o non si può piantare. Le barbatelle dovrebbero, visto che hanno un punto di germogliamento molto vicino al terreno, bisognerebbe evitare proprio assolutamente qualsiasi rischio di gelo primaverile, dunque di gelo al suolo, dunque dovremmo piantarle direi ben oltre la fine di aprile, questo per evitare appunto questo problema, perché ci sono dei grossi rischi. Forse un altro consiglio che posso dare, nei casi dei vigneti nuovi questo è già assodato, ma quando si sostituiscono le piante morte bisognerebbe non solo strappare e ripiantare, ma togliere il più possibile le radici della pianta che è morta per evitare poi la propagazione di marciume radicale.
Tra l'altro a voi un in bocca al lupo per questa nuova avventura.
Grazie.
Quando cominceremo a bere il vino di Scudellate? Dobbiamo aspettare quanto prima che la vigna ci regali la sua frutta, dunque l'uva, e quindi poi voi andiate a fare tutto il lavoro di raccolta, di cantina, di vinificazione?
Allora, le piantiamo quest'anno, le mettiamo a dimora quest'anno, dunque ci vorranno 3 anni per la prima produzione, che sarà comunque molto modesta. Io direi fra 4 anni inizieremo, se tutto va bene, a gustarci queste prime bottiglie di bianco.
Ricordatevi di noi.
Assolutamente. Magari facciamo una puntata ad hoc. Per...
Ci sta, io vengo anche a vendemmiare, dopo aver aiutato Vincenzo però con i piselli
e tutto il resto. Ma è anche lo scopo del vigneto, è di coinvolgere gli ospiti dell'albergo diffuso.
E Francesco, di ospiti ne sono già entrati molti qui nella sala principale dell'ostello, perché tra poco ci sarà la Domenica Popolare, parleremo di Scudellate con tante persone della valle. C'è ancora Claudio in linea, io vorrei sentire la sua domanda. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, io telefono da Minusio, dove ho registrato una precipitazione di 8 mm l'altro giorno, e chiedo al frutticoltore se sia il caso di fare un trattamento al melo per la ticciolatura e al pesco per la bolla.
Buongiorno, allora l'acqua che è venuta è veramente esigua, ma non è un problema. Per il melo la ticciolatura è assolutamente presto, quello che ho visto io in giro può esserci un po' di oidio e hanno cominciato a vedersi i primi afidi dalle galle rosse. Per quello che riguarda il pesco, appena lei vede i primi sintomi di bolla, intervenga, perché normalmente la bolla arriva dopo la fioritura, quando ci sono questi bruschi cali di temperatura. Lo tengo controllato, appena 2 foglie le prenda, le raccolga e le butta nei rifiuti domestici, se il problema dovesse dilagare, lei potrà senz'altro trattare con del rame a basso tenore. Non può utilizzare la quantità di rame che lei utilizza d'inverno, che va dal 0,75 all'1%, ma deve andare giù al 0,05. Ci sono 0,05. Anche dei prodotti del caso. Con rame e zolfo.
Mm-hmm. D'accordo, perfetto.
Bene.
Grazie mille.
Buona giornata e buona domenica.
Altrettante.
Grazie a lei, buona giornata. Allora io saluto e ringrazio gli ospiti di questa domenica, Francesco Tettamanti, che ricordo essere enologo e membro della direzione della Fumagalli S.A., già direttore di Ticino Wine.
Già direttore di Ticino Wine, esatto.
Grazie Francesco, alla prossima avventura insieme. E ringrazio Andrea Guglielmetti, forestale responsabile del settore del Basso Mendrisiotto. Appena ci risponderanno gli ascoltatori e risponderanno alla tua domanda, sarà mia premura chiamarti o mandarti un messaggio per farti sapere.
Resto in zona.
Resta in zona. Grazie a Daniele Reinhardt e a Tiziano Pedrinis per essere stati come ogni domenica insieme a noi. Ci ritroveremo tra 7 giorni. Ringrazio anche Alfredo Baratella che ha risposto ai vostri tanti, tantissimi messaggi di questa domenica. E voi potete continuare a mandarci messaggi, ma soprattutto continuate ad ascoltare Rete 1, perché tra pochissimo, dopo lo spazio informativo, arriverà la Domenica Popolare. Noi siamo pronti, prontissimi qui a Scudellate per parlarvi di questo paese, parlarvi della Valle di Muggio e, diciamo, di tutto il Mendrisiotto. Bellissima domenica mattina insieme a voi.
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch